A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Un po' di lentezza, scusate, per questo inizio, che è anche l'inizio dell'anno di A come Atlante. E si comincia, siccome è mercoledì, come sempre con l'Asia. Io sono Diana Santini, staremo insieme fino alle 11, cioè per i prossimi 24 minuti. Con il nostro consueto punto di osservazione su quel che avviene fuori da qui, e in particolare dunque in Asia, mentre siamo stati, come dire, in vacanza, sono successe diverse cose nella nostra sfera di influenza. Buongiorno Gabriele, la posso chiamare così, adesso va di moda, no? Nella nostra piccola dottrina Monroe sono successe diverse cose in Asia in queste settimane di pausa.
Mi sento molto sfera di influenza. Buongiorno a tutti. Senti, ma davvero siamo i primi del nuovo anno?
Siamo i primi, sì, siamo i primi, perché il palinsesto direi che inizia oggi. Dico una sciocchezza? No, non penso di dire una sciocchezza. No, il palinsesto incomincia oggi e quindi noi cominciamo con l'Asia, che poi è anche il posto da dove inizia tutto, perché l'alba arriva prima.
Certo, è bella responsabilità comunque.
Allora, dicevo, si è votato in Birmania, insomma ci sono tante notizie di cui torneremo anche a occuparci nelle prossime settimane. Naturalmente, insomma, eravamo in debito in questi giorni, si è consumato, diciamo, l'affare venezuelano, la cattura di Maduro, gli sviluppi, l'arresto, come dicono alcuni, la cattura o il rapimento di Maduro, e gli sviluppi sullo scacchiere globale e di confronto, diciamo, tra le grandi potenze. Una di queste naturalmente è la Cina. Proprio questa mattina il Ministero degli Esteri cinese, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ha rilasciato una dichiarazione dicendo che il Venezuela è uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali, sulle sue attività economiche, dunque che le richieste statunitensi violano il diritto internazionale, ledono la sovranità, minano i diritti del popolo venezuelano. Si tratta di una risposta alle affermazioni del presidente statunitense, secondo cui appunto Washington avrà 50 milioni di barili di petrolio in precedenza sanzionato che saranno venduti da Washington probabilmente alla Cina. Cioè Trump vuole fare l'intermediario, vuole fare la cresta sul petrolio venezuelano, potremmo dire in modo poco geopolitico. E con quali conseguenze sul piano concreto, Gabriele, per Pechino?
Sì, Diana, qualcuno parla di un nuovo scenario in cui vige la politica del racket, no? La politica mafiosa, in cui sostanzialmente, appunto, più che l'intermediario chiede il pizzo sul petrolio da vendere alla Cina. Allora, facciamo un po' il quadro generale. Il petrolio che il Venezuela vende alla Cina è fondamentale per il Venezuela, ma non è così fondamentale per la Cina. Solo il 4% delle importazioni di greggio cinese vengono dal Venezuela. La Cina ha negli ultimi anni, diciamo nell'ultima decina di anni, dopo un iniziale entusiastico sostegno di Maduro, del chavismo, che si è materializzato in prestiti equivalenti, credo almeno a 60 miliardi di dollari, insomma. Dopo questo inizio, tra il 2007 e il 2015, questi soldi equivalevano al 16% del prodotto interno lordo venezuelano. Va bene, dopo il crollo della produzione petrolifera del Venezuela, la recessione economica e l'inasprimento delle sanzioni, i finanziamenti sono stati drasticamente ridotti dalla Cina, anche gli investimenti diretti, cioè hanno capito che quei soldi probabilmente non gli sarebbero più tornati indietro. Quindi il peso economico in America Latina del Venezuela per la Cina è calato molto rispetto, diciamo, ad altre economie dell'area, il Brasile, il Cile, il Perù e anche il Messico. Quindi diciamo l'80% del petrolio venezuelano va in Cina, ma solo il 4% delle importazioni totali della Cina. Insomma, vitale per Caracas, molto meno per Pechino questo.
Tutto molto, molto asimmetrico. Un amico, quindi, diciamo, per Pechino, il Venezuela, Caracas, non un fornitore. Abbiamo detto vitale, resta, dimmi se sbaglio, che sul piano internazionale, diciamo, non so se si può dire il fallimento dell'esercito venezuelano o comunque della struttura preposta a proteggere lo Stato, il capo dello Stato, venezuelano, che usa tra l'altro armi, prodotte in Cina. Insomma, tutto questo non è stata, una bella figura sul palcoscenico internazionale, per Pechino e la reazione, non so se questo c'entra, in effetti è stata davvero tiepida.
Sì, beh, allora, in realtà io credo che sia stato più offensivo, diciamo così, per la Cina, il fatto che questo, come lo chiamiamo, questo attacco, questa specie di golpe, di che non si capisce ancora se è un golpe, che cos'è, è avvenuto pochissime ore dopo che Maduro aveva incontrato una delegazione cinese di altissimo rango. E questo è il fatto abbastanza bizzarro di cui si è discusso anche sui media internazionali, che non si capisce se quando è avvenuto l'attacco statunitense fosse ancora in Venezuela, capisci? Cioè, quindi gli americani in qualche modo hanno messo a rischio anche l'incolumità di un'altissima delegazione cinese lì presente. E questo è chiaramente uno smacco. E Pechino, la reazione è vero, non è, cioè, ma Pechino non può fare grandi cose materialmente parlando, questo è il punto. Però a livello formale ci sono state reazioni piuttosto intense. Adesso il quotidiano del popolo, che è appunto la voce ufficiale del Partito Comunista Cinese, sta uscendo ogni giorno, anche se in terza o quarta pagina, dopo le notizie interne, che sono mo molto più importanti comunque, ma sta uscendo ogni giorno con un commento molto duro nei confronti degli Stati Uniti. Cioè si parla esplicitamente di atteggiamenti mafiosi, diciamo così. Sostanzialmente oggi, per esempio, stamattina, parlano di imperialismo predatorio statunitense, capisci? Cioè, è saccheggio, parlano di saccheggio usando un termine che è utilizzato proprio per tutte quelle attività dei tempi del colonialismo che ha subito anche la Cina. Quindi, tutto questo è molto dura come reazione. Allora, la sensazione è che i cinesi, quello che stanno cercando di fare è quello di intercettare molto quello che è il sentimento diffuso, insomma, quello che pensano quantomeno che sia un sentimento diffuso a livello soprattutto di sud globale, non solo di governi, ma anche di opinioni pubbliche, per poter continuare a accreditarsi come la potenza invece responsabile, la potenza benevola, la potenza che è l'unico faro di stabilità in questo momento a livello internazionale.
Cioè, per
Perché?
diradare un po' quella sensazione che possono avere tanti paesi del sud del mondo che in questi anni si sono, come dire, affidati alla Cina o che sono stati appunto penetrati dalla banca di sviluppo, i grandi progetti, la Belt and Road, eccetera. Il timore è che tra questi paesi si diffonda la consapevolezza, che, poi dopo, se gli Stati Uniti decidono di agire in modo, come dire, muscolare, Pechino non li può difendere.
Sì, cioè Pechino indubbiamente non è in grado e neanche vuole difendere degli altri paesi, non ha alleanze militari come la NATO, per esempio, in ballo, la SCOA è tutt'altra cosa. Però l'idea è che Pechino cerchi di dissimulare questa sostanziale fragilità ma anche con una forza, cioè cerca invece di apparire quella potenza forte, stabile, con cui è meglio fare accordi per non entrare in quell'orbita statunitense che comunque, sai, c'è il detto, no? Che essere nemici degli Stati Uniti è un problema, essere amici è un problema ancora più grosso. Insomma, è questo che sta cercando in questo momento di fare un po' Pechino.
Più in generale, la mossa di Trump ha come obiettivo, insomma, forse al di là del Venezuela, che sicuramente è un pezzetto della faccenda e soprattutto del suo petrolio, ha come obiettivo anche quella di ridimensionare, all'inizio dicevamo, insomma, così citavamo la dottrina Monroe, dicevo, ridimensionare la presenza, l'influenza cinese in tutto il Latino America, penso a Panama, penso ai grandi porti. Quali sono questi interessi? Che cosa farà Pechino a questo punto per difenderli? Se ancora può farlo, per esempio, gli affari su Panama se sembra che stiano un po', come dire, insomma, svaporando via, che non si faranno, ecco.
Beh, la chiave di volta, la grossa chiave di volta è chiaramente il Brasile, cioè il Brasile fa parte dei BRICS, il Brasile è un paese enorme, il Brasile è comunque in relazioni amichevoli con la Cina, è lì che si gioca un po' tutto, però la Cina ha investito in grandi porti, installazioni. Va detto che finora gli Stati Uniti non hanno osato attaccare direttamente interessi cinesi. Ok? Bisogna vedere se ci sarà un ulteriore salto di qualità in questo senso. Cosa farà la Cina in questo caso? Beh, questo è molto, non si sa. Si vocifera in queste ore il fatto che già siano stati mobilitati migliaia di avvocati per fare causa agli Stati Uniti nelle sedi, negli organismi internazionali, le varie corti. Beh, se riuscisse la Cina, se questo fosse vero, se la Cina riuscisse a come dire, farsi pagare degli indennizzi enormi dagli Stati Uniti per le azioni degli Stati Uniti stessi, sarebbe quantomeno sul piano dell'immagine un grosso successo, perché riuscirebbe a dimostrare da un lato che comunque le regole internazionali sono ancora funzionanti, tutto sommato, è che gli Stati Uniti non possono scavalcarle. E dall'altro lato, chiaramente, avrebbe questo beneficio di essere rappresentata come il capofila di quelli che resistono a questa aggressività statunitense. Già si era
Il
un po'
capofila,
ingannato.
Gabriele, il capofila o l'unico vero soggetto in grado di resistere a tutto questo, cioè diciamo il principio della spartizione, anche con questa citazione che hai fatto tu, diciamo di portare trascinare gli Stati Uniti da parte di Pechino in tutti i tribunali possibili, no? È la fotografia di una spartizione del mondo, delle sue risorse. Forse non è mai stato così evidente, detto che poi magari vengono utilizzati dei metodi diversi per accaparrarsi queste risorse.
Sì, il problema è che non siamo tanto sicuri che in uno scenario futuro basato su, diciamo, una spartizione del mondo in blocchi geopolitici, non siamo sicuri quanto la Cina sia veramente favorevole a qualcosa del genere. Ci sono elementi all'interno sia dei think tank, delle accademie, dei pensatori cinesi che prefigurano un futuro del genere, Quindi per la Cina si tratterebbe di una riedizione del sistema degli stati tributari che c'era in epoca classica, no? Quindi una sfera di influenza cinese basata sull'arricchimento di tutti e su benefici per tutti. Ok? Questa è una delle ipotesi che si fanno, ma è anche vero che la Cina ha beneficiato in maniera enorme delle grandi filiere globali e quindi della possibilità della globalizzazione, cioè la possibilità di commerciare con tutti in ogni angolo. Va detto questo, che proprio come stile politico-diplomatico, i cinesi sono abbastanza bravi a fare due cose. Uno, a riadattarsi velocemente alla situazione mutata, ok? E due, quindi se cambiano le carte in tavola come, come le fughe in avanti di Trump sembrano lasciare intendere, probabilmente la Cina ha delle capacità di riadattamento notevoli. E secondo, l'altra cosa che è capace come estrema ratio è quella di chiudersi abbastanza a riccio in modo di rimanere non intossicata dalle turbulenze internazionali. L'abbiamo visto sia con la crisi economico-finanziaria del 2007-2008, sia poi con il Covid. Quindi c'ha i suoi dispositivi specifici la Cina per insularsi, come suol dirsi. È anche vero che la Cina nel mondo contemporaneo non può insularsi totalmente.
Infine, Taiwan, eterna questione, no? In queste settimane c'è la recrudescenza della dottrina Monroe e quindi molti paventano, forse anche soffiando sul fuoco, non so, dimmelo tu, un colpo di mano cinese su Taiwan, no? Per un fatto proprio di simmetria, come se Pechino, legittimata da quello che è successo nel giardino di casa degli Stati Uniti, si mettesse a comportarsi di conseguenza nel suo proprio giardino di casa, che nella fattispecie è un mare. Tra l'altro la questione di Taiwan sta anche alimentando un conflitto con il Giappone. Pechino ha vietato l'esportazione dei prodotti dual use verso tutti, ma in particolare verso Tokyo, comprese le terre rare. Quindi stamattina Tokyo, protesta. Insomma, che ne pensi? Quanto c'entra in tutto questo Taiwan?
Guarda, è uno sfinimento questa cosa di Taiwan, perché ogni volta che succede qualcosa al mondo si tira in ballo Taiwan. La Russia invade l'Ucraina, allora adesso i cinesi si prendono Taiwan. Trump invade Venezuela, cioè attacca il Venezuela, adesso i cinesi si sentono di livello Taiwan. Io credo che ci sia molta malafede in quelli che tirano in ballo Taiwan. A parte la stupidità, ma proprio malafede, nel senso che serve a distogliere l'attenzione da qualche cosa che invece di molto grave che sta succedendo qui. Detto questo, sinteticamente, la Cina, il dossier Taiwan è aperto da 75 anni. È un processo. La Cina non si fa certo dettare, no? I tempi, le modalità da quello che fanno gli Stati Uniti. Cioè, la proprietà transitiva, per cui se Trump fa una cosa di qui, allora la Cina ne fa un'altra di là, non vale, non funziona. E questo da un punto di vista generale. Da un punto di vista invece
Programmaticamente, tu dici?
programmaticamente, la Cina farà le sue valutazioni interne legate a quell'area lì, non nulla a che fare con quello che fa Trump in Venezuela. Primo. Secondo, in questo momento all'interno dell'establishment, diciamo così, politico cinese, posto che l'idea che in un futuro Taiwan tornerà alla madrepatria, eccetera, 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 tutta questa retorica che conosciamo, ne è del tutto maggioritaria la parte che sostiene che questo deve avvenire per metodi pacifici e in un orizzonte temporale che può essere di 20, 30, 40, 50, 100 anni. Il problema, ciò che è importante è la tendenza generale, non è l'occasione da cogliere in questo momento, così. Anche
E la
perché la
tendenza generale però va verso questa direzione, diciamo.
allora, se come molti prevedono, Alle prossime elezioni taiwanesi, il Partito Democratico Progressista, che è quello più, diciamo così, autonomista, indipendentista, anche se non ha mai osato fare il passo formale, dovesse prendere, come molti pensano, una mazzata da parte del Kuomintang, bene, Kuomintang e Partito Comunista Cinese, gli antichi nemici, si parlano, parlano la stessa lingua. Si considerano entrambi parte della sinosfera della Cina e lì ci sono dei margini per invertire il trend degli ultimi anni, che invece è stato di graduale distacco e avvicinamento di Taiwan agli Stati Uniti e così via. Quindi la Cina assolutamente non farà un colpo di mano, anche perché non ha nessunissima intenzione di governare. Allora, primo, l'ultima guerra che ha combattuto la Cina ed è stata più che altro una guerricciola dovuta a calcoli sbagliati, a una serie di, insomma, situazioni che non sono più quelle dell'oggi, fu quella contro il Vietnam nel 1979 e fece anche abbastanza una brutta figura. Certo, adesso si è ipertecnologizzato, l'esercito cinese fanno le prove generali e così via, ma manca la prova sul campo. La guerra non ha più combattuto una guerra alla Cina e questa prova sul campo non può essere Taiwan, perché un eventuale fallimento porterebbe a una destabilizzazione anche interna. Le priorità, anche da quello che si vede sui media, sono tutte volte all'economia, alla situazione interna, al tentativo di rilanciare lo sviluppo e così. Taiwan rimane nella retorica, ma non farà mai gesti avventati la Cina su Taiwan, rischiandosi di trovare il suo Vietnam, no? Come suol dirsi. Quindi è veramente la proprietà transitiva per cui i nostri, indossando le solite lenti occidentali, vedono quello che fa Trump e allora la Cina farà lo stesso, è un'idiozia infinita, ma proprio dobbiamo dirlo una volta per tutte.
Abbiamo detto, Gabriele, ti ringrazio, sono le 10:56 minuti e direi che per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo messo tantissime, tantissime questioni, insomma, lì e continueremo naturalmente a seguirle. Grazie.
Grazie. Adesso chiudiamo il collegamento e l'agenzia dice che la Cina ha invaso Taiwan.
Esatto,
È tutto.
l'abbiamo, meno
Io
male che l'abbiamo
vado a
detto prima,
nascondere,
se
adesso
non
vado a
altro.
nascondere, no? Scherzo, scherzo, no, non succederà.
Non succederà. Grazie Gabriele Battaglia, vi lascio con All Is Full of Love, che è un brano di Björk che ha detto in questi giorni cose forse non precise, forse non immediatamente realizzabili sulla Groenlandia, secondo me però nel principio giusto e nell'intenzione molto umane, empatiche, solidali. Grazie Gabriele, grazie a tutti voi per l'ascolto.
Grazie a te, grazie a tutti. Ciao,
Björk.
ciao, ciao.